Le 11:30 minuti, un buongiorno da Stefano Milani al microfono, da Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. Ben ritrovati anche oggi qui a Dell'Est, il nostro quotidiano spazio della società civile, ogni giorno in diretta dalle 11:30 alle 12 qui su Radio Articolo 1, sui 103 e 300, se ci state seguendo, ascoltando anche in FM. Potete scriverci a redazione @radioarticolo1.it oppure telefonare allo 06 400 433 76, seguirci poi anche sui nostri profili social, e c'è anche la nostra app gratuita da scaricare su tablet e smartphone. Oggi qui ad LS parliamo di politiche sociali, di come i temi legati al sociale siano entrati in questa campagna elettorale. Siamo a meno di 2 settimane dal voto e sono tante le associazioni, le reti, le ONG che in questi giorni chiedono alle forze che ambiscono a governare l'Italia di essere più attenti e sensibili alle tematiche appunto sociali. Appelli, vademecum, proposte per chiedere alla nostra classe politica più attenzione all'economia sociale, all'ambiente, ai diritti, alla lotta alle disuguaglianze. Il Forum Nazionale del Terzo Settore, al cui interno ci sono, lo sapete, tantissime realtà del non profit italiano, ha preso carta e penna e scritto una lettera aperta indirizzata appunto a tutte le forze e candidate alle elezioni del prossimo 4 marzo. Nel documento il Forum evidenzia gli aspetti fondamentali per costruire un modello di sviluppo sostenibile che ridia fiducia cittadini e alle famiglie, che guardi alla tutela delle persone più fragili e che superi le gravi contraddizioni, dice, e le forti disuguaglianze ancora oggi molto presenti nel nostro paese. In particolare sono 3 le richieste avanzate dal forum: la piena realizzazione della riforma del terzo settore, un nuovo piano di non autosufficienza in grado di tutelare concretamente chi è più vulnerabile, una politica dell'accoglienza capace realmente di inglobare i processi migratori nello sviluppo del paese. Noi abbiamo affrontato questi temi, anche altri, insieme alla portavoce del forum Claudia Fiaschi. La nostra intervista parte da una domanda, ovvero se le sta appassionando questa campagna elettorale.
Dire che questa sia la migliore campagna elettorale a cui abbiamo assistito forse è difficile dirlo. Sicuramente insomma il dibattito potrebbe sicuramente migliorare per contenuti, per approfondimento e per toni del confronto, decisamente sì.
E allora diciamo insomma che il forum e tutte le anche associazioni che aderiscono al forum stanno in qualche modo provando ad entrare un po' più nei contenuti, perché questa è l'importante, una campagna elettorale che di solito si deve portare avanti e mettere sul tavolo i contenuti, e il forum ne porta avanti tanti. Ovviamente prima di tutto è questa riforma del terzo settore, una riforma voluta, noi l'abbiamo seguita molto da vicino, è partita da lontano, da molto lontano, poi diciamo nell'ultima legislatura si è concretizzata. Adesso però voi dite è importante assicurare la piena realizzazione, no? Perché in che fase siamo?
Siamo in una fase particolarmente delicata, perché la riforma apre degli spazi importanti di ruolo al mondo del terzo settore per portare avanti appunto quel ruolo importante di sviluppo e di progresso sociale che ci aspettiamo che gli enti terzo settore di ieri e di domani possano assicurare al paese. Però siamo in una fase importante perché è la fase attuativa. In questo anno si definiscono tutti i temi e i termini dei decreti attuativi e in particolare dei correttivi. La riforma è messa alla prova dei fatti e quindi sappiamo che ci sono già bisogno di alcune correzioni importanti. Alcuni decreti attuativi devono essere emanati, speriamo, in queste settimane, cioè prima della fase elettorale. Chiaramente questo però è un aspetto che preoccupa il mondo del terzo settore, perché la definizione di alcuni aspetti è dirimente per la fase applicativa. Cito soltanto alcune cose: l'interpretazione delle parti fiscali, l'emanazione di alcuni pezzi di decreti che sono già previsti all'interno del codice e che consentono di orientare in modo certo il comportamento degli enti terzo settore, la soluzione ad alcuni problemi applicativi che già sono emersi in fase di sviluppo del lavoro di questi primi mesi applicativi, e quindi la necessità di predisporre dei correttivi ai quali come forum insieme al tavolo del Ministero stiamo lavorando e che chiaramente però dovranno poi seguire un itinerario parlamentare che immaginiamo sarà successivo alla fase elettorale e quindi con il nuovo governo. Quindi per noi è molto importante un confronto con le forze politiche per far comprendere a che punto siamo, quali sono le preoccupazioni nel mondo del terzo settore su questi temi. Quali sono i punti di vista che abbiamo maturato dopo questo lavoro di approfondimento durato molti mesi e quali sono secondo noi anche le strade per risolvere insomma, i principali problemi applicativi che sono già emersi nel corso di questo anno. Peraltro questa riforma non tutto è già entrato in fase applicativa, registro del terzo settore, unico del terzo settore ancora non c'è, avremo bisogno ancora di un po' di tempo prima di averlo. La parte di linee guida sulla gestione, sui bilanci sociali, insomma, devono ancora essere emanate, quindi mancano ancora dei pezzi che rendono pienamente conto, insomma, dello sviluppo della riforma e chiaramente quindi poter socializzare il punto di vista della riflessione maturata nell'ambito del forum e non solo su questi temi, credo sia un aspetto importante su cui ingaggiare il confronto con la politica. Non ultimo il tema dell'armonizzazione tra il codice, che è una legge nuova, e altre norme di settore che preesistevano, che sono entrate in vigore anche di recente, ma che ovviamente hanno bisogno di essere armonizzate perché trattano di materie simili o che si sovrappongono e che quindi creano anche degli imbarazzi di comportamento nei soggetti di terzo settore che vogliono oggi entrare a pieno titolo nelle nuove previsioni della riforma.
Dunque, questo è un tema sicuramente centrale. E un altro, l'abbiamo anticipato prima, è il piano sulla non autosufficienza. Diamo subito però una notizia perché lo dice anche il forum, in particolare lo dice il coordinatore della consulta disabilità e non autosufficienza del forum del terzo settore, Roberto Speziale, spesso ospite anche ai nostri microfoni, soddisfatti per la ricostituzione del fondo per la non autosufficienza, quindi 500 milioni, ovviamente positivo, l'aumento rispetto all'annualità precedente. Il problema è sempre questo, però, portavoce Fiaschi, si parla sempre, diciamo, nell'emergenza e non c'è mai una lungimiranza, anche qui, no? Anche quando si parla di fondi al sociale, alle non autosufficienze, bisogna sempre aspettare, come dire, la protesta e la richiesta di risorse prima di poi effettivamente destinarle.
Diciamo, senz'altro noi sappiamo che questo è stato un tempo in cui la spesa sociale è ripartita leggermente nei comuni e questo anche il frutto ed è ripartita particolarmente, lo sappiamo, insomma, nel settore della non autosufficienza, però noi abbiamo bisogno di fare un cambio di passo, una politica strutturale perché insomma, siamo i primi a dire che non è che dobbiamo avere un welfare fatto tra la contesa dei diritti tra categorie di soggetti in difficoltà nelle nostre comunità, ma dobbiamo invece avere un armonica investimento per sostenere sia le persone nelle fasi di fragilità, sia i soggetti che devono crescere e essere promossi dal punto di vista dello sviluppo. Quindi molto è stato fatto nel settore della povertà, nel settore della disabilità, ma è chiaro che noi abbiamo bisogno di una politica strutturale che ragioni a tutto tondo sul sostegno alla famiglia, sull'inversione dei destini demografici del paese, sul pari opportunità di accesso alle opportunità, soprattutto per le nuove generazioni, ma non solo. Quindi abbiamo bisogno di rimettere al centro la questione dei diritti e di rimettere al centro la possibilità delle persone di accedere a delle opportunità. Quindi questo rappresenta senz'altro una sfida su cui ingaggiare un ragionamento condiviso è importante anche rispetto ai percorsi di confronto con chi si candida a governare il paese. È evidente che questo può essere fatto soltanto con un ragionamento che superi il traguardo del breve periodo, ma che guardi al lungo periodo e che guardi alla necessità che ha il nostro paese di pensare oltre i 10 anni e non nel breve periodo né di questa né delle prossime campagne elettorali, perché credo che l'inversione dei destini del paese passi da una visione che si dà dei tempi lunghi, insomma, che investe seminando sequoie e non seminando erba.
Ci sia insomma quello che poi deve essere la politica, un progetto, una progettualità, insomma, Invece in Italia spesso si governa bene l'emergenza, ma non si riesce poi a governare appunto alla lungimiranza, a un lungo raggio. E sicuramente questo è un tema che riguarda anche un altro punto e altre proposte che voi fate, che il Forum Nazionale del Terzo Settore fa alla politica, il tema dell'accoglienza. È un tema che sappiamo purtroppo, anche un po' per rifarmi alla prima domanda che le ho fatto all'inizio, in questa campagna elettorale è un tema strumentalizzato, speculato dalle forze politiche, perché molti analisti vedono questo forse come il tema su cui si può vincere o no una campagna elettorale, sulla pelle dei migranti. Allora le chiedo, visto che la politica su questi temi mi pare che continui appunto a fare della strumentalizzazione un po' il dibattito, il ruolo del terzo settore e delle tante invece associazioni che sono tutti i giorni in qualche modo in prima linea affinché una buona accoglienza sia fatta anche in Italia, immagino insomma che assuma un ruolo importante anche per quanto riguarda il forum e tutte le associazioni questo tema.
Sì, direi più che il tema non è la questione dell'accoglienza. L'accoglienza è uno dei pezzetti di un percorso molto più ampio. La sfida delle organizzazioni del terzo settore non è certo quella di gestire un'emergenza sociale, che peraltro sì, parte c'è. La verità è che questa è anche gestire un processo di opportunità per lo sviluppo delle nostre comunità, perché noi sappiamo che, per esempio, i principali iniziativa imprenditoriale oggi è data proprio dall'iniziativa degli stranieri in Italia, quindi ci sono anche elementi di sviluppo economico collegati alla presenza della componente straniera nel paese, che ovviamente devono essere accompagnati da adeguati processi di inclusione culturale, di integrazione culturale, che non vengono da soli, non vengono senza un'iniziativa intenzionale, politicamente pensata e strategicamente strutturata. Però il tema delle migrazioni è un fenomeno che riguarda evidentemente i processi di globalizzazione, che riguarda il modo con cui si affrontano nei vari paesi del mondo i grandi cambiamenti, che non sono soltanto quelli derivanti dalle guerre, ma anche quelli derivanti dai cambiamenti climatici, dalla povertà economica, e quindi come questo incide poi nelle relazioni tra popoli, tra le persone, e quale opportunità può generare se ci facciamo delle domande che vanno oltre il fatto di gestire qualcuno che arriva e a cui dobbiamo dare un'ospitalità, ma forse di gestire qualcuno che è portatore di potenzialità che abbiamo bisogno di mettere in movimento, esattamente come molti altri giacimenti inerti presenti nelle nostre comunità, che sono alcuni beni inutilizzati, il talento dei giovani e delle donne, i terreni incolti, i borghi abbandonati. La nostra è un paese pieno di giacimenti inerti che hanno bisogno di essere messi in gioco con un po' di creatività, di iniziativa. Oggi la vogliamo chiamare con il nome di innovazione sociale, chiamiamo l'innovazione sociale un cambiamento atteso, perché è quello che, rimettendo in moto tutti questi scarti apparenti, può forse rimettere invece in movimento l'economia e l'inclusione sociale di un paese, ricementare, ricostituire comunità e riattivare dinamiche di sviluppo e di coesione sociale inedite, ma forse anche interessanti, che danno slancio e prospettiva al paese.
Perfetto, allora questi sono un po' i tre punti principali, ma insomma lo accennava anche lei: sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, ovviamente poi tutte le politiche di pace e solidarietà internazionale, e la speranza, e così ci salutiamo, portavoce Fiaschi, è che la politica in questo scorcio di fine campagna elettorale possa entrare un po' più, no, nel dettaglio e nei fatti, no, via le polemiche, e si parli veramente di cose concrete, di programmi.
Certo, senz'altro, questo per noi è un aspetto importante. Ci aspettiamo di avere occasioni di confronto, non tanto di confronto comunicativo, ma di confronto sui contenuti, perché per noi la possibilità di poter approfondire, scambiare e magari darsi delle sfide congiunte con chi si candida a governare rappresenta un appuntamento importante che vorremmo non fosse mancato.
E allora ringraziamo ancora Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, che ci ha un po' delineato quali sono le richieste di questo mondo, del mondo del no profit, che appunto il Forum rappresenta, alcune un po' più nel dettaglio, ma insomma quello che ci raccontava è la volontà e la possibilità appunto che la politica affronti veramente questi problemi. Non mi pare che stia accadendo, non so cosa ne pensa anche il prossimo ospite che abbiamo al telefono in diretta, ci ha raggiunto, lo saluto, il presidente delle ACLI, Roberto Rossini, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, abbiamo parlato poco fa con Claudia Fiaschi, portavoce del Fondo del Terzo Settore. La prima domanda che ho fatto a lei e che faccio appunto anche a lei, Rossini, è questa: insomma, se l'appassiona questa campagna elettorale. Di solito nelle campagne elettorali c'è sempre la possibilità di parlare dei problemi veri, e ce ne sono tanti purtroppo nel nostro paese, di come affrontarli. Mi sembra insomma che questa sia una campagna elettorale purtroppo che si sia concentrata solamente su alcune strumentalizzazioni, su alcuni aspetti, cercando in qualche modo anche di esasperarli. Mi riferisco ad esempio alla questione delle migrazioni. L'appassiona questa campagna?
Molto poco. La questione delle migrazioni usata in modo strumentale. C'è anche una questione fiscale che continua ad occupare spazio, ma è gestita in maniera come dire, di sconti e di regalie per questo, per quell'ambito o quel settore.
Dove i conti poi nessuno... non tornano, perché oggi abbiamo visto anche un po' tutti i giornali,
esatto,
no? Sono promesse,
sì,
diciamo, impossibili poi da realizzare, o dove si dovessero realizzare rischieremo davvero, non dico la bancarotta, ma poco ci manca.
Appunto, e poi nessuno, ma per carità, andrebbe anche bene se poi ci spiegassero quale paese vogliono, quale Italia si immaginano da qui a 10 anni. In realtà sembra di essere più in una situazione in cui c'è qualche sconto, qualche regalo, qualche opportunità e molto, molto rancore, molta critica nei confronti di alcune situazioni. Ci piacerebbe che i politici ci dicessero cosa immaginano per noi, quale Italia si immagina da più a qualche anno, quale scuola si immaginano, che sistema previdenziale sostenibile, con qualche proposta sostenibile. Questo mi sembra che manchi, per cui manca
un'idea di paese, no?
Un po' sì. Manca proprio questa visione più generale, ecco, questo sì.
E poi insomma ci sarebbero, perché ho detto le cose da fare ce ne sono tante, perché siamo un paese che di problemi ne ha tanti,
certo.
Certo, la crisi in qualche modo non morde più come mordeva magari qualche anno fa, 6-7 anni fa, quindi insomma anche questo poteva in qualche modo aiutare. Ho visto che le ACLI in particolare in un documento contiene delle proposte molto molto concrete, quello che ci si aspetta magari dalla politica su welfare, lavoro, ambiente, Europa, insomma tutti i temi fondamentali per il nostro paese. Certo,
sì.
Certo.
Sì, un po' classici, un po' della nostra organizzazione. Ovviamente sul tema del lavoro, per esempio, abbiamo battuto molto sul tema della formazione professionale, perché riteniamo che una seconda gamba del sistema di istruzione e formazione in Italia sia necessaria, tenuto conto che esiste molta disoccupazione, ma esistono anche posti che nessuno riesce ad occupare. Quindi anche questo è un fatto sul quale tornare a fare una riflessione. Noi siamo anche gli unici, peraltro, parlando di tasse, a chiedere un piccolo aumento addirittura delle aliquote più alte dell'IRPEF. Credo che siamo gli unici in tutto il paese a fare una cosa di questo genere qui, perché noi abbiamo calcolato che se noi innalzassimo dal 43 al 45% l'aliquota dell'IRPEF per i redditi molto alti, si potrebbero addirittura dare i libri gratis per tutti gli studenti, ricchi o non ricchi, quindi indipendentemente dal censo, in tutta Italia, fino a un massimo di 700 euro. Abbiamo fatto un calcolo con il nostro CAF e questo sarebbe tecnicamente possibile.
Quindi insomma la flat tax, altro che flat tax, diciamo.
No, qui noi, no, insomma adesso la Costituzione ci parla di un sistema progressivo,
certo.
Non è che si può dire che siccome c'è la no tax area, allora la flat tax diventa progressiva, sarebbe forse un po' eccessivo. No, noi per esempio sulle tasse abbiamo proposto ancora l'anno scorso, esempio, la possibilità del voto col 730, cioè che tu col tuo 730, oltre a pagare le tasse, possa decidere dove i tuoi soldi vadano. sì. So, nella difesa, nell'istruzione, nella formazione, nell'ambiente, non lo so, piuttosto che nella povertà, adesso ci arriviamo magari, cioè tu possa scegliere non certo il 100% dei soldi che devi dare, ma un 5%, un 10% possa essere scelto dal cittadino, che in fondo dice pago le tasse,
certo.
Posso anche decidere dove andare, dove i miei soldi vanno. Io non sarei molto d'accordo se andassero solo per un determinato ambito, lasciare del tutto questa scelta nelle mani del governo. Se vogliamo parlare di democrazia diretta in modo sostenibile, potremmo anche dirci che il 5% o il 10% del gettito fiscale possa essere scelto dal cittadino.
Ecco Rossini, prima lei faceva riferimento a un altro tema molto caldo, anche questo incredibilmente dal mio punto di vista fuori dall'agenda politica di questa campagna elettorale, eppure ogni volta che l'Istat parla di povertà i numeri sono sempre peggiori, aumenta la povertà e quindi appunto entriamo in questo discorso, visto anche che bisogna dirlo, l'anno scorso, la scorsa legislatura ha comunque prodotto proprio alla fine diciamo della scorsa legislatura il reddito di inclusione, il REI, di cui lei appunto sì. È stato portavoce di questa campagna, una campagna sì. Molto variegata e molto importante, ovviamente una misura importante, ma non deve essere, come diciamo spesso e come dite anche voi, una sorta di goccia nel mare, nel senso che adesso serve anche un fondo, no? Voi dite, per un welfare sì. Più locale, più efficace.
Sì, il REI è un passo in avanti incredibile, la cosa che noi adesso abbiamo scritto anche una lettera ai giornali in cui diciamo evitiamo che ogni volta si debba partire da zero, perché poi noi vediamo nelle proposte di alcuni partiti che il REI non è neanche considerato, perché si pensa tutt'altro, altre forme, altri redditi eccetera eccetera. In Italia manca un po' questa cultura della verifica in cui tu dici vabbè, adesso applichiamo per qualche anno, 5, 6, 10 anni uno strumento, poi vediamo se non funziona, lo mettiamo a posto. L'idea è quella di dire adesso il REI dall'1 di dicembre del 2017 è partito, chiaramente non è sufficiente, nel senso che la dotazione economica è scarsa, abbiamo poco più di 2 miliardi nel giro di 3 anni, se arriverà qualcosa di più, certamente una cosa interessante, però noi calcoliamo che per arrivare a tutti i poveri d'Italia, stiamo parlando di 4 milioni e 500 mila cittadini, occorrerebbero 7 miliardi circa,
sì.
Per cui 7 miliardi non è una cifra bassa, ci mancherebbe altro, ma con tutti i soldi che abbiamo dato alle banche forse, voglio dire, si può anche arrivare a 7 miliardi per i poveri e per garantire a tutti, voglio dire, a tutte queste situazioni di povertà un minimo di reddito, ma soprattutto, che è quello che a noi più sta a cuore, non è semplicemente l'esborso monetario, che è comunque una cosa importante visto che si sta parlando di povertà, ma è il rafforzare il welfare locale, cioè il poter essere presi in carico dal welfare locale per avere opportunità per queste persone di rientrare in un circuito di inclusione dove si controlla che la famiglia abbia i figli che va a scuola, si controlla che la persona possa avere una sua formazione professionale, che possa svolgere dei lavori a disposizione dell'ente pubblico o dell'ente privato, cioè si possono essere reinclusi. E questo vuol dire avere una logica proattiva del welfare, cioè immaginare che il welfare non sia semplicemente ciò che ti risarcisce del danno, ma che ti promuove anche per fare qualcosa.
Certo. Allora, siamo veramente in conclusione. Io prima ho detto, in questa campagna elettorale è entrato un po' a gamba tesa, l'abbiamo detto, anche il tema appunto delle immigrazioni, però dal punto di vista della strumentalizzazione ed è entrato a gamba tesa il tema del razzismo e del fascismo. Sembra incredibile parlare oggi nel 2018 di contrasto al fascismo, ma insomma anche dopo i fatti di Macerata la situazione, come dire, è degenerata. Sappiamo che 23 forze sociali e sindacali, anche le ACLI ovviamente, stanno portando avanti questo appello, mai più fascismi, e sabato prossimo ci sarà questa manifestazione a Roma.
Eh sì, è una manifestazione credo importante, perché si tratta di farla in modo pacifico e democratico per dimostrare che c'è un'Italia che pensa che si possa costruire anche senza il razzismo, anche senza la violenza, anche senza un certo rancore sociale costante. Ci piacerebbe una bella manifestazione in cui va in scena quell'Italia che è semplicemente composta da lavoratori, da studenti, da cittadini, da uomini e donne, da bianchi e da neri, da tutte le persone che credono in un'Italia bella, pulita, pacifica, che crede alla pace, che crede ancora alla pace, che è una parola che è scomparsa del tutto dalla campagna elettorale, la parola pace è morta, che crede ancora alla pace e che crede che un'Italia possa essere costruita anche con la fraternità, e noi speriamo che sia proprio così, e per questo abbiamo aderito alla manifestazione di sabato.
Manifestazione di sabato che, lo ricordiamo, Radio Articolo 1 trasmetterà in diretta, quindi con collegamenti e con tanti approfondimenti, per una giornata che, come diceva lei, sarà una giornata bella e di pace, dove la pace, speriamo di trovare anche tante bandiere della pace al corteo. Io la ringrazio molto, Rossini, grazie e buon lavoro.
A voi buon lavoro a tutti.
Grazie davvero al presidente delle ACLI, Roberto Rossini, che sarà presente alla manifestazione di sabato, come abbiamo detto. Io mi fermo qui per oggi, 12 in punto, le notizie del giornale Radio Sociale, poi L Radio. Oggi Roberta Lisi e i suoi ospiti si domanderanno se stiamo meglio o peggio di 5 anni fa, e grazie, diciamo, all'ultima indagine, l'ultimo rapporto della campagna Sbilanciamoci. Un saluto da Stefano Milani, un grazie a Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. LS torna domani, voi rimanete collegati su radioarticolo1.it.